Affidiamo questo incontro alla Madonna. Ave o Maria.
Piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
Santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, ben ritrovati. Ripeto quello che ho detto l'altra volta, che il materiale della scuola e le registrazioni le potete trovare su questo sito, casalanteri.it. Vedete che questa è l'home page, la pagina di presentazione. Qui ci sono il menu con i vari settori. Scuola di preghiera, voi fate scuola di preghiera, fate un clic e avete la scuola di preghiera che si fa a San Giorgio e che si fa qui a Nostra Signora di Lourdes. E poi qui c'è il vario programma, e poi quando giovedì 28 qui ci sono le schede, le registrazioni fatte, quindi potete riascoltarvele se volete. E vedete che ieri c'è già quella di ieri a San Giorgio. E poi se sopravvivo a questa lezione, diciamo, ci sarà anche stasera quella vostra. Ok? Detto questo, veniamo alla nostra tematica di oggi. Il secondo incontro è sulla speranza. Il primo incontro era sulla fede, il secondo sulla speranza, il terzo sarà sulla carità. Nella prospettiva di quegli atti di fede, di speranza e di carità che ci dispongono alla preghiera. Alla preghiera come relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Quindi non tanto dire le preghiere, dire qualcosa a Dio, ma entrare in relazione con Lui. Le formule di preghiera, anche il Padre Nostro, che è quella più eccelsa, ci aiuta a entrare in questa relazione. Ma perché la preghiera abbia una consistenza spirituale, occorre che non sia semplicemente ripetizione di parole, ma che sia espressione di un contenuto spirituale nostro, di sentimenti, di atteggiamenti, di disposizioni d'animo con cui ci relazioniamo con Dio. Per questo questa nostra scuola di tre incontri vuole aiutare a formare le disposizioni, a capire come disporsi meglio ad entrare in preghiera, in questa relazione d'amore con il Signore. L'altra volta abbiamo parlato della fede, e abbiamo introdotto le virtù teologali come l'unico strumento, l'unico mezzo che ci permette di relazionarsi con Dio, e abbiamo messo l'accento sulla fede, abbiamo cercato di cogliere una sintesi della fede che possa tradursi in uno slancio del cuore, in un atteggiamento d'amore verso il Signore che non ha bisogno di espressioni, e abbiamo fatto anche l'esercizio di preghiera su questo, no? Credere all'amore del Padre, all'amore del Figlio e all'amore dello Spirito. Oggi cerchiamo di focalizzarci sulla speranza, questa virtù che la tradizione ha simboleggiato con l'ancora. Perché con l'ancora? Perché la lettera agli Ebrei dice che il Signore Gesù è entrato nel santuario e Gesù quindi è come un'ancora che è stata posta lassù e che ci aggancia a Lui. Dicevo, guardando quest'ancora e le altre ancore, che in realtà per capire bene questo simbolo dell'ancora ci manca un qualcosa, perché l'ancora non è mai gettata così, è gettata con una catena che lega la nave, no? E allora questo simbolo ha significato nella misura in cui noi capiamo che siamo attaccati a quella catena. E come diceva Benedetto XVI in una sua bella omelia, il risorto nel battesimo ci afferra e formiamo come una catena agganciata a lui. Un'immagine molto, molto bella. Allora, prima di tutto cerchiamo adesso di riprendere il filo del discorso per non staccare, ma per avere un principio di unità. L'altra volta abbiamo parlato delle virtù teologali, come vi dicevo prima, che è l'unico mezzo per entrare in relazione con Dio. Metteremo un accento su questo, in particolare adesso, oggi. Le virtù teologali rendono possibile questo incontro. Qualunque altro mezzo quaggiù non ha valore e forza della fede, della speranza e della carità. E vi ho messo questa citazione di San Giovanni della Croce, che volevo, anche se è lunga, e bene leggerla, perché ci dà tanta luce su questo. Il motivo principale per cui nella legge antica le richieste rivolte a Dio erano permesse ed era opportuno che i profeti e i sacerdoti domandassero rivelazioni e visioni divine sta nel fatto che la fede ancora non era ben formata, fondata. Ma ora che la fede è fondata in Cristo e la legge evangelica è promulgata, non c'è più motivo di interrogare Dio come prima, perché parli o risponda come faceva allora. Avendoci infatti donato suo Figlio, che è l'unica sua parola, egli non ha altra parola da darci. Ci ha detto tutto in una volta e una volta per sempre in questa sola parola e non ha altro da aggiungere. Pertanto, attenti che qui è forte, pertanto chi ora volesse interrogare Dio, chiedergli qualche visione o rivelazione, non solo farebbe una sciocchezza, ma anche offenderebbe Dio, perché non fisserebbe gli occhi unicamente su Cristo senza cercare altre cose o novità. Dio potrebbe rispondergli così: se ti ho già detto tutto nella mia parola che è mio Figlio, non ho altro da aggiungere. Cosa ti potrei rispondere o rivelare di più? Fissa il tuo sguardo unicamente su Lui, perché in Lui ti ho detto e rivelato tutto, e troverai in Lui anche più di ciò che chiedi e desideri. Tu domandi locuzioni e rivelazioni particolari. Ve lo faccio leggere perché oggi c'è molto diffusa questa richiesta, certi gruppi, anzi, si va alla caccia di chi vede e di chi sente. Tu domandi locuzioni e rivelazioni, mentre se tu fissi gli occhi su di Lui, vi troverai l'intera rivelazione, perché Egli è tutta la mia parola, tutta la mia risposta, tutta la mia visione e tutta la mia rivelazione. Ora io ti ho già parlato, risposto, manifestato e rivelato quando te l'ho dato come fratello, compagno, maestro, caparra e premio. Il giorno in cui sul monte Tabor scesi su di lui con il mio spirito, ho detto: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatolo. Ma se uno mi interrogasse adesso, come allora, e mi chiedesse qualche visione o rivelazione, sarebbe come se mi chiedesse un'altra volta il Cristo, o più fede di quanta già ne ho offerta in Cristo. In questo modo offenderebbe profondamente il mio amato Figlio, perché non solo mancherebbe di fede in Lui, ma lo obbligherebbe anche a incarnarsi di nuovo, a ricominciare la sua vita e a morire di nuovo. Non desidererai quindi, né chiederai rivelazioni o visioni da parte mia. Guarda bene a Lui e saprai che in Lui ho fatto e detto molto più di quanto mi domandi. Questo è un passo famoso della salita del Monte Carmelo, che San Giovanni della Croce ha scritto soprattutto per i direttori spirituali, perché imparassero a aiutare le anime e a camminare non nell'illusione ma nella fede, nella speranza e nella carità, e a Con i direttori spirituali se la prende soprattutto perché, per due motivi. O perché tagliano le ali a chi vuole volare e loro, non sapendo come si vola, gli tagliano le ali. O perché sono illusi e vogliono far volare tutti, no? Con queste. Ma lui ha parole molto forti con noi preti. È stato chiaro questo discorso, penso, no? Ecco. Gesù, speranza e ancora della nostra salvezza. Nell'incontro precedente abbiamo parlato della fede. Adesso parliamo della speranza, la seconda virtù teologale che la tradizione cattolica ha raffigurato appunto con l'ancora. Qui ripeto un po' quello che vi ho già detto, come la lettera agli Ebrei dice appunto, in essa, cioè nella speranza, noi abbiamo come un'ancora nella nostra vita sicura e salda, la quale penetra fino all'interno del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore. Quale rapporto c'è tra fede e speranza? Sempre la lettera agli Ebrei dice: la fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Quindi la fede è il fondamento, è la prova. La speranza è strettamente legata e dipendente dalla fede. Non si dà speranza senza fede. E una fede che non si espandesse nella speranza sarebbe molto dubbia. Una fede che non spera significa che non crede. Possiamo dire che la speranza è la risonanza affettiva della fede. Infatti ogni cosa che noi crediamo, ma non solo ogni cosa che noi preghiamo, ogni nostra azione, ogni nostro atto ha sempre una risonanza affettiva. Cioè sto facendo qualcosa che mi piace, mi attira, sono in una situazione che mi dà paura o mi dà gioia. Ogni cosa mi provoca delle risonanze, anche se entra una persona sconosciuta, quando la vediamo noi abbiamo delle reazioni. Qualcuno magari gli assomiglia alla suocera e c'è una reazione un po' infastidita, no? Tutto ci porta. Ora, la notizia della fede, cioè l'annuncio della fede, il contenuto della fede, non può fare a meno di provocare in noi delle risonanze affettive, di gioia, di tristezza, di gaudio, di paura. Allora, che cos'è la speranza? La speranza è proprio, il contenuto della speranza è la risonanza affettiva, cioè l'aspetto affettivo della fede, che cosa provoca la fede nel nostro cuore. Se c'è una notizia che non mi provoca niente, una notizia ad esempio tremenda, che qui stanno per c'è un pazzo che ammazza le persone, e io esco tranquillo, cosa significa? Che in quella notizia non ci ho creduto, perché non ho avuto una risonanza di paura, non ho avuto una risonanza di timore. Ora, per cui una fede che non produce risonanze affettive adeguate in realtà è una fede non creduta. E qui ci sarebbe da dire qualcosa, ad esempio, su coloro che vorrebbero avere consolazioni spirituali, fare la comunione, avere qualche dolcezza, qualche consolazione, e invece sono sempre aridi nel fare la comunione. Dice San Tommaso, come risposta a queste persone che si lamentano della loro aridità, dice: ecco, se tu ricevi la Santa Comunione e sai che ciò che ricevi è Dio, Dio presente misteriosamente ma realmente in quella ostia che ricevi, corpo, sangue, anima e divinità, Dio che si dona a te, dice, non è possibile che non senti niente. Non avrai un'esperienza straordinaria del suo amore, ma un pochino di fuoco nel cuore, non è possibile che la fede non te lo produca. Se non te lo produca, non te lo produce, è perché tu hai altri interessi, altri gusti, cerchi altre cose. Dici di credere in questo, ma in realtà non ci applichi l'attenzione e l'amore, perché la tua attenzione e amore è per altre cose. Perché non è possibile che affermi di credere questo e non ricevi. Io posso capire un bambino che va lì a prendere la comunione come se fosse a Coca-Cola, a cioccolatino, no? Arrivano lì così e noi preti non ci fermiamo con ciascuno a spiegargli e educarlo. E allora ecco che. Ma quando la persona è adulta, dice di credere, va a fare la comunione, la fa senza devozione interiore, non dico esteriore, perché l'esteriore può esserci bene o male, è importante, ma è quella che è più importante, la devozione interiore, quell'amore con cui tu lo ricevi, significa che in fin dei conti tu non ci credi. E certe nostre liturgie condite di tanto chiasso, di tanta distrazione, di tante, in fin dei conti esprimono una mancanza di fede nel contenuto di ciò che si celebra, no? Perché se avessimo presente che cos'è l'Eucaristia, che cos'è la Messa in tutte le sue dimensioni, dovrebbe esserci più attenzione, più devozione. Dato che non c'è, è il motivo fondamentale per cui non c'è, perché questo contenuto della fede non è conosciuto, non è apprezzato, quindi, e non è vissuto. Faccio una piccola parentesi veloce, no? Sono due gli aspetti della Messa. La Messa è il sacrificio di Cristo e l'altare è simbolo. Perché il sacerdote si inchina profondamente? Perché viene baciato l'altare? Perché è simbolo diretto del corpo immolato morto di Cristo. Corpo immolato morto d'amore per Cristo. Perché il sacerdote lo bacia e si inchina profondamente? Perché l'altare è simbolo del corpo immolato di Cristo. Ma oggi sta scomparendo in pratica questo termine e anche questa comprensione, perché l'altare viene visto come la mensa. Ma non è mensa se prima non è altare, non so se mi spiego. L'altare diventa mensa perché quel corpo immolato diventa cibo. Ma se tu non hai presente questo, la messa diventa solo una festa della comunità. Un modo di riunirsi, un modo di stare bene insieme, un modo di far festa. E tutto l'aspetto sacrificale, serio, tremendo del sacrificio di Cristo se n'è volato via. Chiusa la parentesi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al 2090 dice: quando Dio si rivela e chiama l'uomo, questi non può rispondere pienamente all'amore divino con le sue proprie forze. Deve sperare che Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire conformemente ai comandamenti della carità. Quindi, quando Dio si rivela, l'uomo accoglie con la fede e deve rispondere con l'amore, ma è consapevole che questa risposta con le sue forze Armando non gli riesce a dare. Allora deve sperare nell'aiuto di Dio. La speranza è l'attesa fiduciosa della benedizione divina e della beata visione di Dio, ma è anche il timore di offendere Dio e di provocarne il castigo. Quindi quali sono gli affetti che produce la fede? Le risonanze affettive della fede, i sentimenti che la fede produce, sono due: la fiducia e il timore. La speranza nasce dalla fede e suscita fiducia e timore. La fiducia di conseguire la promessa divina della gioia eterna, il timore di offendere Dio, di offendere l'amore di Dio e di provocarne il castigo. Da che cosa è prodotta la fiducia? La fiducia è prodotta è causata dalla conoscenza di Dio e del suo amore, della sua benevolenza, della sua misericordia. Questa conoscenza di Dio mi provoca la fiducia. Ma il timore da che cosa mi nasce? Il timore mi nasce dalla conoscenza di me stesso. Quindi la conoscenza di me stesso e della mia fragilità mi provoca il timore. La conoscenza di Dio mi provoca la fiducia. Stasera ci fermeremo quasi esclusivamente sulla fiducia e concluderemo con 2 o 3 punti sul timore. La fiducia. Fiducia incrollabile nel Padre. Noi abbiamo detto l'altra volta che, parlando della fede, che aver fede significa credere all'amore eterno del Padre. Ora, questa fede provocherà in me la fiducia incrollabile che questo Padre ha per me un disegno di pace, di gioia, di felicità. Fiducia che questo Padre è attento e interessato alla mia vita. Come dice Geremia, io ho progetti di pace per voi, non di sventura. È un futuro pieno di speranza. Come dice Gesù, non affannatevi per che cosa mangerete o che cosa berrete. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Poi dirà anche, voi valete di più, voi siete amati dal Padre, voi valete più dei passeri. E anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Quindi il dato della fede mi provoca la fiducia in quest'amore, in tutte le situazioni della mia vita. Il Padre stesso vi ama. Quindi aver fede significa fiducia incrollabile nella provvidenza. Aver fede nel Padre, nell'amore del Padre, ha come conseguenza fiducia incrollabile nella provvidenza. Però attenzione, avere un concetto chiaro di questa fiducia, perché alcuni, così, non molto formati, di buona volontà, ma non molto formati, identificano le speranze umane con la speranza cristiana. Io capii questo bene una volta, ebbi chiaro, per me fu una chiarezza di capire cos'è la speranza cristiana. Perché andato in una famiglia, così una serata insieme con questa famiglia, mi raccontarono un po' le loro cose, ed erano in una causa giudiziaria molto pesante, gente cattiva, che insomma, se perdevano questa causa sarebbe stato un disastro economico, non indifferente. E la signora mi diceva con grande gioia, con grande forza: Padre, io sono sicura che andrà bene la causa, perché io credo in Dio, ho speranza in Lui, ho messo tutto, e quindi io credo, spero, e quindi non succederà questa causa perduta. Ma questa non è la speranza cristiana. Non è perché tu speri in Cristo tutte le cose ti vanno bene. L'oggetto della speranza cristiana è diverso, E vedete che lei si mostrava serena, sicura, eccetera, ma in realtà non lo era, perché quando noi poniamo l'accento sulle nostre speranze umane non abbiamo pace, perché sappiamo che qualcosa può rovinarci. La pace della speranza non è il Signore non permetterà che la causa sarà persa, ma la speranza cristiana è: io so che anche se perderò la causa, il Signore con il suo amore mi accompagnerà. Io so che anche se la mia ditta fallirà, il Signore mi aprirà un'altra strada. Io so che anche se finirò sul lastrico, questa situazione sarà per me un'occasione per crescere nell'amore di Dio. E così via. Questa è la speranza cristiana. La speranza cristiana, quindi, non mi dà spazio all'angoscia. Perché non ho più l'angoscia che la causa deve essere vinta per forza. No, perché sono Signore, l'affido a te. E ti dà tanta pace e serenità. Allora, è vero che il Signore ci chiede di riporre in Lui le nostre speranze, ma con questo spirito. Infatti, quando Lui dice cercate, chiedete e vi sarà dato, cercate, perché voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, la conclusione del discorso, la conclusione logica sarebbe: il Padre vostro darà quello che voi chiedete. Non è così la conclusione. Gesù dice che il Padre vostro darà lo Spirito Santo. Non dice quello che chiedete, dice darà a voi lo Spirito Santo. E quindi questa è la realizzazione, la sicurezza non sta nell'avere quello che chiedo, ma nell'avere il dono dei doni, che è l'amore, l'amore dello Spirito Santo. Quindi fiducia incrollabile nel Padre vuol dire fiducia nella provvidenza. Aver fede significa credere che il Figlio mi ha amato, sotto Ponzio Pilato è morto per me, nel tempo, morendo in croce per me. Quindi una fiducia incrollabile nei meriti di Cristo, nel sangue di Cristo. Questa fede provocherà una fiducia incrollabile che il sangue preziosissimo di Gesù mi lava da ogni colpa. Come dice Paolo, Gesù che ha amato e ha dato se stesso per me. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non solo per quelli nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. In questo sta l'amore: non siamo stati noi a amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Quindi aver fede deve produrre in me una confidenza, una fiducia incrollabile nella misericordia. Ma attenzione al giusto concetto di misericordia, che è l'amore di Dio che si riversa su coloro che lo invocano, su coloro che chiedono perdono, su coloro che sono pentiti. No. Per cui pentimento è in accordo, è in armonia con misericordia. Misericordia sta alle porte, ma perché quella porta si apre occorre quella parola magica: Signore, abbi pietà di me, sono un povero peccatore. Chissà perché oggi si parla tanto di misericordia, ma pochissimo di pentimento, pochissimo di conversione. Conversione e pentimento non vengono quasi mai attenzionati. Eppure Gesù ha iniziato la sua predicazione con le stesse parole di Giovanni Battista: convertitevi e credete al Vangelo. La conversione è un presupposto, una condizione sine qua non, una condizione necessaria della quale non si può fare a meno per entrare nel regno di Dio. Fiducia incrollabile nello Spirito Santo. Se aver fede significa credere che lo Spirito Santo vive in me, questa fede provocherà una fiducia incrollabile nella potenza divina dell'amore del Padre e del Figlio, a cui nulla è impossibile. E alla potenza dell'amore. Questa citazione che vi metto a destra è di Caterina da Genova, no? Da Genova, sì. Sapete che ci sono? Caterina da Siena, Caterina da Genova, poi Caterina d'Alessandria, però quella ai primi secoli, martire, eccetera. E poi c'è la terza Caterina, o quarta se si considera anche Caterina d'Alessandria, che è Caterina da Bologna. Avete mai sentito parlare di Caterina da Bologna? Era una badessa, Clarissa, che si trova con il corpo seduto, cioè è stato deposto seduto. È famosa come maestra di discernimento, ha scritto un piccolo libro, non lei, quella di Bologna, un piccolo libro sulle le sette armi della vita spirituale, dove racconta anche quello che era successo a lei. Cosa era successo? Che essendo dotta, essendo anche intelligente, fece un atto di superbia, pensando che il demonio con lei non ce la potesse fare, che era troppo intelligente, troppo esperta perché il demonio potesse... Il Signore disse: ah, ho detto questo, vabbè. Morale della favola: per almeno 2 anni, se non 3, ma 2 non mi sbaglio, 3 può darsi, fu vittima di apparizioni diaboliche da lei credute invece di Gesù, che la stavano portando alla pazzia, all'esaurimento, all'angoscia. 2 o 3 anni. dalla quale si salvò perché lei confidava tutto alla superiora, quindi c'era questo atteggiamento di umiltà che la... Però dopo 2 anni il Signore ha detto, beh, adesso forse l'ha capito e mi fece capire che era il diavolo. E quindi, no, perché col diavolo non si scherza. Sapete che una volta Sant'Antonio Abate ebbe una visione in cui vide tutto il mondo come fosse soggetto ai lacci, gli inganni del nemico. E uscì sconvolto da questa visione. E disse, ma Signore, ma se è così, chi si può salvare da questi inganni? E il Signore rispose, sapete che cosa gli rispose? No, l'umile non lo fai fesso. Per questo anche Gesù ci ha detto, se non diventerete come i bambini, non entrerete nel genere. Cioè, per questo Teresina di Lisieux diceva anche che il demonio fugge di fronte agli occhi di un bambino. Bisogna avere quell'umiltà e quella limpidezza degli occhi da bambino per poter essere sicuri dagli inganni del nemico che attacca sempre. Lui è molto intelligente, però attacca sempre attraverso la vanità e la superbia, il protagonismo. Quelle sono le sue chiavi. No. Io sto parlando delle persone che hanno una certa vita spirituale. Quelle persone che non hanno vita spirituale, lì fa strage, basta un suo fischio... riempie tutto, no? Con le luci, con i piaceri effimeri, con le sensazioni, con le emozioni. Ma quando la persona comincia ad avere una vita spirituale seria e si allontana da quelle cose, lui li fa fessi ancora con questo i lacci della vanità, del protagonismo, dello spirito di possesso, di controllo, no? La superbia, no? Quella sua. Infatti, quando una delle cose che distinguono le vere apparizioni da quelle false, uno degli elementi della vera apparizione, quando c'è una comunicazione divina, la persona esce sempre umile, piccolo, piccolo. Invece quelle che dove c'è stato il demonio, in genere... Il Signore è apparso a me, il Signore ha parlato a me. Cioè non te lo dicono, però vivono questo atteggiamento. Allora Caterina da Bologna, torniamo a aver fede significa credere all'amore, c'è un passo molto, Caterina da Genova, c'è un passo molto bello dove dice la mia vita è cambiata quando ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore. Cioè quando ho permesso al Signore di fare quello che voleva. E la mia vita è cambiata totalmente. Caterina da Genova neanche la conoscete, vero? Caterina da Genova è una, potrebbe essere dottore della Chiesa, per quello che ha scritto. Ha scritto il Trattato sul Purgatorio, che è un trattato di altissima teologia, la teologia dell'amore, di come agisce l'amore, come purifica l'amore. Ma lei era una donna aristocratica, era Caterina dei Fieschi, suo marito era un nobile, ma era una brava cristiana. Non era come Angela da Foligno che era della piccola borghesia e una donna mondana. Angela da Foligno era una donna mondana. Ci volle il terremoto per farla diventare santa. Invece Caterina da Bologna, da Genova, si andò a confessare un giorno, si era preparata veramente bene e in quella confessione il Signore gli ha dato una grazia di unione trasformante unica, per cui lei non riusciva più neanche a parlare, però il Signore che fa bene tutte le cose fece chiamare il confessore per un'urgenza e lei continuò la confessione alcuni giorni dopo. Per cui lei dopo quella esperienza diceva non ho più cuore, non ho più anima, perché il Signore l'aveva trasformata in sé, aveva l'anima sua era l'anima di Cristo, il suo cuore era il cuore di Cristo, ma questo l'ha fatto così, no, cioè quello che in genere fa dopo un cammino lunghissimo di anni, con lei l'ha fatto così, perché? Perché non ci sono schemi, regole sull'azione dello Spirito Santo, bisogna essere umili. E questo soprattutto devono capirlo i preti, gli accompagnatori spirituali, che lo Spirito Santo agisce con ogni persona in modo diverso l'accompagnatore, la guida, il direttore spirituale deve aiutare la persona nel suo cammino, no? La tentazione che abbiamo noi invece, direttori spirituali, è quella di imbrigliare tutti con il cammino che a noi piace, no? Vi dissi, se vi ricordate, ogni scuola di preghiera ha come mira di scoprire il proprio modo di pregare, non imporre un modo, eh? Quindi avere fede significa credere, avere una fiducia incrollabile nella potenza dell'amore. L'amore è potente, l'amore è forte. Come abbiamo visto, la speranza fondata sulla fede è fiducia. La fiducia richiama affidamento, che comporta una sicurezza, una certezza. Sono certo, sicuro di essere amato da Dio. Vi ho detto anche, se vi ricordate l'altra volta, che non mi interessa a me sentirmi amato, perché so che Lui mi ama, non ho bisogno di sentirlo. Se mi fa sentire qualcosa, grazie Signore, ti ringrazio, no? Ma non cerco di sentirlo, ma cerco di viverlo, perché so che Lui mi ama. Sono certo, sicuro, e a questo amore mi appoggio, mi affido senza tentennamenti. Dall'esperienza di questa fiducia cresce e matura la confidenza, che implica vicinanza, conoscenza, intimità, familiarità. Confidenza dice qualcosa di più di fiducia, perché io posso avere fiducia anche in una persona con cui non ho confidenza, perché lo stimo. Allora, invece, quando c'è la confidenza, significa che c'è qualcosa in più, c'è una familiarità che non c'era. E adesso, per farvi capire meglio che cos'è questa fiducia che deve governare anche la nostra vita spirituale, vi presento alcuni insegnamenti simpatici, belli, profondi, del mio fondatore, a una suora che si chiamava Suor Crocifissa Bracchetto, che era, doveva essere un bel tipetto, molto lui ci ha combattuto per aiutarla a diventare santa. Ma da questi consigli capirete che tipo ero. Dice Lanteri a questa suora: nelle vostre mancanze non lasciatevi avvilire né scoraggiatevi, anzi neppure stupitevi delle vostre debolezze. Ciò facendo, le vostre cadute non sono più da temersi, anzi diventano miniere di atti di virtù e di meriti. Attenzione a cercare di capire questa frase, perché come sarebbe a dire: le mie cadute diventano miniere di virtù. Nella misura in cui io sono dispiaciuto del peccato che ho fatto, assumo degli atteggiamenti che sono propri di Dio, perché Dio non ha piacere del peccato, e quindi mi rendo simile a Dio almeno nel dispiacermi. L'ho offeso nel peccato, certamente, però nel mio pentimento e nella mia amarezza, nel mio dispiacere, c'ho un merito e una virtù, perché mi assomiglia, ciò mi rende simile a Dio. Sono spiegato? Il Signore non esige che già siamo perfetti, bensì che sempre lavoriamo per diventarlo. Altri insegnamenti. Dovete contentarvi che la vostra santificazione si operi in mezzo alle vostre stesse rabbie e con quel vostro carattere naturale. Doveva avere un caratterino un po' irascibile con se stessa, no? Come mezzo il più adatto per riuscirvi, perché nelle mani di Dio e con la sua santa grazia i mezzi che sembrano più contrari diventano appunto i più propri ed acconci. La tua santificazione si opera attraverso le tue rabbie. Qui bisogna sfatare un mito. Qual è questo mito? Che la nostra santificazione si realizza di virtù in virtù. Questo è un mito. La nostra santificazione non si realizza di virtù in virtù, ma di peccato in peccato. Perché se noi ci facessimo santi, o meglio, progrediremmo di virtù in virtù, dopo 3 giorni andremmo in esaltazione. Perché siamo deboli sotto l'aspetto dell'amor proprio, dell'orgoglio, il Signore lo sa. E allora ci tiene bassi. ci tiene bassi. Perché i santi sono stati quelli che più hanno capito che erano peccatori? Anche se non facevano grandi peccati, avevano capito che erano peccatori. Santa Teresa sembra che ne avesse combinati tutti i colori, non sembra che avesse mai commesso un peccato veniale deliberato, un mortale deliberato, certamente non l'aveva mai commesso, eppure lei si definisce grande. Caterina da Siena, poi non ne parliamo, tutti i mali del mondo erano causati dai suoi peccati, San Francesco d'Assisi, no? E altri. Perché nella vicinanza con Dio e nel loro cammino capivano di più se stessi, e quindi la conoscenza di Dio, come dice Santa Angela da Foligno, è anche la preghiera, è conoscenza di Dio e conoscenza di me. Quanto più mi unisco a Dio, quanto più conosco Lui, quanto più conosco me. E quindi ho bisogno di speranza. Quindi la nostra santificazione si realizza attraverso anche i nostri peccati, che non sono un impedimento alla nostra santificazione. Lo ripeto, i nostri peccati non sono un impedimento alla nostra santificazione. I peccati diventano un impedimento alla nostra santificazione se noi non ci rialziamo subito. Allora sì. Voi conoscete la misura della santità? La santità si può misurare, non lo sapevi? Si può misurare con un... come si chiamano quei cronometri? Si può misurare, sì. È la velocità con cui ti alzi quando cadi. Lo ripeto, la velocità con cui ti alzi quando cadi. Se hai imparato questo, sarai santo presto. Cioè, quando cadi, pochi ragionamenti, poche cose, subito ti rialzi, riprendi il cammino, Signore, l'ho fatto. Non mi stupisco quando cado, perché Armando, lo so, quindi non mi stupisco quando cado, mi stupisco quando riesco a fare tutte le cose bene, buone, perché allora è Lui, allora mi fa stupire, ma non quando pecco, diceva il fondatore, diceva questo. Non stupitevi quando peccate, ma stupitevi quando riuscite a fare le cose bene. Questa è una spiritualità improntata sulla speranza, sulla fede e sulla speranza. Rappacificate il vostro cuore e fatevi coraggio, perché Gesù, vostro sposo, vi vuole santa, ma santa con difetti, intendiamoci bene, non senza difetti. Siate sicura che piace più a Dio una virtù debole ma umile che una virtù forte ma superba. Sapete che nel 17 secolo, anche 18, c'è una eresia chiamata giansenismo, un'eresia giansenistica, che era la proposta di una rigidità nella vita spirituale, un Dio severo, allontanava la comunione, allontanava dagli esercizi di spiritualità, allontanava dalla familiarità con Dio. E un monastero che era accusato di giansenismo fu visitato da un ufficiale della Santa Sede, il quale scrisse nel rapporto che mandò a Roma: queste suore sono caste come angeli e superbe come demoni. No, perché bisogna stare attenti a una spiritualità disincarnata che non tiene conto della nostra debolezza, fragilità. Se il Signore ci avesse voluti belli, perfetti e santi subito, ma ci avrebbe mai messo la confessione a fianco al battesimo, alla carestia e agli altri sacramenti? Se ci ha messo la confessione, perché Lui conosce la nostra natura e ci accompagna. Una piccola parentesi: la confessione non è solo per la remissione dei peccati gravi, ritornare in grazia di Dio quando la si perde, ma la confessione è anche un aiuto alla vita spirituale, non indifferente, un aiuto non indifferente. E quello che io dico sempre: non aspettate di commettere il peccato mortale per andarvi a confessare, perché se voi vi fate accompagnare dalla confessione periodica, Io dico sempre, il giovane è sempre meglio che si confessi più spesso, un anziano, uno più maturo, più anziano, va bene anche ogni mese, per dire, no? Ma non fate come quelli che dicono, tanto non ho peccato, che vado, sì, non hai fatto peccati mortali, ma hai amato il Signore come dovevi, ti sei spinto nell'amore come dovevi, no, allora forse è meglio che lo dici, Signore, confesso di non averti amato troppo. Chiusa la parentesi. Ricordatevi poi che i peccati veniali, quelli leggeri, non c'è bisogno di confessarli precisamente. Uno può chiedere al sacerdote, padre, mi dia una assoluzione per i peccati veniali che ho commesso. Se invece ho commesso un peccato mortale, no, lì va confessato specificatamente. No. Faccio un esempio. Se tu mi dici ho bestemmiato, a me non mi basta. Hai bestemmiato davanti ai tuoi figli? Hai bestemmiato davanti a chi hai bestemmiato? Cioè il peccato mortale va confessato con precisione. Evitate che il sacerdote vi faccia le domande confessandovi bene. È chiaro che se nessuno mai ci insegna come confessarci, poi diventa una parentesi, fatto venire in mente. Una volta vado alla diocesi di Milano a aiutare perché c'era un oratorio che faceva la penitenziale. C'era una chiesa più grande della vostra, era la cappella dell'oratorio, piena di giovani. C'era questo prete giovane che fece la preparazione e io ho detto, non verrà a confessarsi nessuno. E in effetti non è venuto a confessarsi nessuno. No, nessuno, in che senso? C'eravamo tanti preti, cioè ogni prete aveva la fila, ma nessuno di quei ragazzi si confessava. Nessuno. Oh, la confessione è una cosa seria, ma se è preparata in quel modo, io capisco che questi poveri ragazzi non si sanno confessare, no? Perché la confessione diventa, e padre, un tempo che io sto nervoso, e tutti i suoi atteggiamenti, no? È chiaro, con quella preparazione, che cosa? Cioè, solo sui sentimenti che avevano accompagnato dall'ultima confessione. Però non è, vabbè, io ascoltavo, perché ascoltare, no? Perché è anche uno sfogo, insomma, eh? E poi dico, sì, vabbè, adesso hai parlato di questo, adesso dimmi i tuoi peccati. No? Attenzione. Ricordatevi che la nostra santificazione non si acquista in 24 ore, né senza continui difetti e cadute. Giovando anzi moltissimo per santificarvi, prevedere che cadrete ancora molte, ma molte volte. Questo vi stabilisce nella cognizione di voi stessi e nell'umiltà, una delle basi fondamentali della nostra santificazione, essendo l'altra base fondamentale una speranza invincibile nella misericordia di Dio. Quindi questa visione semplice, fiduciosa, serena, no? State dunque attenti a non lasciarvi scoraggiare per difetto alcuno e sempre pronti a incominciare in ogni momento. Siate solo fedeli a questo e vi prometto la vostra santificazione. E qui c'è il suo motto, sin da quando era giovane, nunc cepi, che vuol dire ora ricomincio, anche se dovessi cadere mille volte al giorno, vabbè, ho scritto male, giorno, ogni volta dirò, nunc cepi, ora ricomincio. Questo, diciamo, è come la speranza dovrebbe informare, aiutare, colorare la mia vita spirituale. Speranza e umiltà. Nella fede l'uomo conosce Dio, davanti a Lui conosce se stesso nella verità. Come dice Angela da Foligno, la preghiera non è altro che la conoscenza di Dio e di sé, che è la perfetta e vera umiltà. Lo stato di umiltà, infatti, sia quando l'anima vede Dio e se stessa, allora lei è nella profonda umiltà, grazie alla quale maggiormente la grazia divina si radica e cresce in lei. La speranza è fondata su questa umiltà che riconosce Dio e se stessi nella verità. Quindi speranza è legata anche a umiltà, sono aspetti. Chi spera è umile, è un animo umile, è un animo in cui la speranza prende più piede. Allora adesso cercherò di farvi capire come si diventa umili. E l'umiltà non è frutto di una decisione. Voglio diventare umile, mi impegno a essere umile. qualche cosa farai, ma l'umiltà vera, vabbè, questo lo leviamo, nasce da una duplice esperienza di Dio. L'esperienza della sua potenza, e vi ho messo l'esempio di quando quel re Baldassare brindava con i vasi sacri del Tempio rubati al Tempio di Gerusalemme, e mentre c'era questo festino una mano scrisse Menel Tekel Pekel, e le ginocchia del re, più potente uomo del mondo, facevano così. No, perché ha visto la potenza di Dio, ha percepito la potenza di Dio. Quando l'uomo percepisce la potenza di Dio, ha un'esperienza che lo umilia, e se non ha questa esperienza che lo umilia, non diventa umile, perché non è una questione di testa, è una questione di affetto, sentimento, comprendersi piccolo. Gli altri esempi che vi ho messo è quello di Isaia, quando il Signore lo portò davanti a lui, lui disse: no, sono un uomo peccatore, se ne voleva allontanare. E così anche Pietro, alla pesca miracolosa, voleva scappare dal Signore. Perché? Perché si era avuto un'esperienza della grandezza, della santità di Dio. Cioè, quando l'uomo ha l'esperienza di Dio, si sente piccolo. Ma questo non basta per essere umili, perché anche il diavolo sa di essere piccolo, ma non è umile, no? Occorre anche l'esperienza dell'amore, l'esperienza della potenza e l'esperienza dell'amore. Ezechiele 16 è un quadro perfetto che ci mostra questa esperienza dell'amore, la storia di Israele sintetizzata, che alla fine Dio attraverso Ezechiele dice a Israele: quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, quando ti avrò perdonato, sarai confusa, ti vergognerai, arrossirai. Arrossirai, sarai confusa, ti vergognerai, quando? Quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Cioè l'esperienza del perdono provoca la contrizione, provoca l'umiliazione del cuore, il capire di non essere degni di quell'amore. E nel Nuovo Testamento abbiamo certamente l'esperienza del figlio al prodigo, che sente le sue guance bagnate dalle lacrime del padre, e il vestito più bello, l'anello al dito, i calzari ai piedi, facciamo festa, tutto questo lo spiazzò. Cioè, se l'amore di Dio non ti ha spiazzato, non puoi capire che cos'è l'umiltà, perché l'umiltà è l'esperienza di un amore di cui tu non sei degno, hai capito che non sei degno di quell'amore. Quindi l'umiltà nasce da queste due esperienze, l'esperienza della potenza di Dio e l'esperienza del suo amore. E l'umiltà quindi è conoscere se stessi nella verità e accogliersi con affetto benevolo. Ci sono due movimenti nell'umiltà: intelletto, intellettivo e affettivo. Mi conosco nella verità e mi accolgo con amore. Attenzione, nessun uomo può accogliersi con amore. Nessun uomo può accogliersi con amore. Può accogliersi con amore solo quando ha l'esperienza dell'amore di Dio. Ma di quell'amore che mi fa sentire piccolo. Finché non ho quell'esperienza della misericordia, finché non vedo quella misericordia che mi spiazza, non mi so accogliere. Infatti tante rabbie, tanti atteggiamenti duri, seri, severi delle persone, da dove nascono? Che non accolgono se stessi. Non hanno avuto l'esperienza dell'amore. Allora, adesso velocemente, la dinamica della contrizione. Come si arriva a questo cuore umile, cuore piccolo, questo esperienza? Si parte dal senso di colpa. Faccio qualcosa che non va, nasce il senso di colpa, che è un dinamismo psicologico. Tutti abbiamo il senso di colpa, che cosa ho fatto, che stupido. Il cuore piange di rabbia contro se stesso. Alle volte ti dai anche qualche schiaffo, no? Che stupido Armando, no? Perché sono atteggiamenti che non possiamo fare, sono dinamismi psicologici buoni, sono dinamismi buoni. Il senso di colpa è qualcosa di buono, perché ci evita il peccato. Ma non devo ristagnare nel senso di colpa. Devo passare dal senso, ma se non avessimo il senso di colpa sarebbe una tragedia, perché non riconosceremmo niente. Ma è un senso, è un dinamismo psicologico buono che la persona deve, da quell'atteggiamento deve passare a qualcosa di più, che è il pentimento. Ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere figlio. Vedete, il senso di colpa è contro se stesso. Il pentimento è di, ho peccato, ho meritato l'inferno. Vedete che cambia l'atteggiamento. Il cuore piange ancora, ma dalla paura di finire l'inferno. È un pianto salutare, non è ancora pianto d'amore. Dal pentimento c'è l'esperienza del perdono. Il padre lo abbraccia, la festa. Dall'esperienza del perdono può nascere, attenzione, perché siamo liberi. Noi non sappiamo se il figlio prodigo si è contrito o meno, perché il figlio prodigo sono io. Dio perdona da Dio con infinita larghezza e bontà, e da qui nasce il cuore contrito e reso umile. Quindi c'è tutto questo meccanismo che è frutto dell'umiltà, nella speranza coltivata, nell'amore. Non meritavo tanto amore, il cuore piange commosso. Quindi sono tre lacrime diverse. Prima lacrime di rabbia, poi lacrime di paura, poi lacrime d'amore. Non meritavo questo. Adesso velocemente, non vi faccio vedere, poi se volete potete scaricarle, perché siamo un po' in ritardo. Il secondo affetto della speranza, dicevamo che era il timore, no? Il timore che non ha per oggetto Dio, ma me stesso. Ho timore che non corrisponda all'amore di Dio. Ora, il timore ha due dimensioni. Il timore è di due generi, sono due generi diversi. Il timore servile e il timore filiale. Il timore servile è detto anche attrizione. Attrizione cosa vuol dire? Che sono pentito delle mie colpe perché ho paura dell'inferno e mi vado a confessare. Se sono attrito e non contrito, non sono contrito, sono solo attrito, sono pentito, perché sennò finisco all'inferno. La confessione è valida. Ci sono stati errori nel passato, e se dicevo no, bisogna essere contriti. No, la confessione è valida, è sufficiente per la confessione la paura dell'inferno. Ma il sacerdote, quando si accorge che la persona è attrita e non contrita, deve aiutarla a raggiungere la contrizione, no? Con qualche bel pensiero, deve cercare di aiutarla a raggiungere la contrizione. Ma il timore servile, questa paura di finire all'inferno, è cosa salutare. Se non c'era questa paura, Sant'Angela non sarebbe mai diventata santa, perché si prese quella paura col terremoto, che l'indomani andò di corsa a confessarsi, però ne aveva fatte grosse e si confessò male. Dopo una settimana riuscì a confessarsi bene e poi è diventata quella grande santa che conosciamo. Questo timore servile quindi è qualcosa che non mi dà santità in sé, non è un timore d'amore, ma mi aiuta a raggiungere l'amore. Per questo la Chiesa l'ha sempre benedetto, perché è un aiuto a salvarsi dalla dannazione. Come tutti gli aiuti vanno benedetti, e quindi è importante anche che un prete, un parroco, nella sua predicazione di 52 domeniche, quanto è fatto un anno, almeno una, due domeniche l'anno parli dell'attrizione, cioè di quei passi del Vangelo dove Gesù ci mette in guardia che possiamo finire E tanto durante l'anno capiterà anche più di due volte che ci sono brani in cui si parla dell'inferno. È un po' di strizza fare la menina alle persone, male non fa. No, non bisogna essere pesanti, eh? Bisogna essere pesanti. Io una volta sono rimasto proprio a un funerale, una predica sull'inferno, mamma mia, dico, cara, un pochino, cioè, sì, era morto un povero giovane, era caduto da alpinista, insomma, il prete era scriteriato secondo me, cioè, ma durante l'anno si può parlare con semplicità, mettendo in guardia, perché Gesù ci mette in guardia, non perché io vi metto, Gesù ce ne ha parlato. Il timore filiale invece ha per oggetto non la paura di finire all'inferno, ma la delicatezza del figlio. Il figlio che ha paura di dispiacere al padre e non vorrebbe che il padre rimanesse dispiaciuto, e quindi c'è il timore della mia incapacità di amarlo come dovrei. Quindi l'oggetto non è la paura, ma è l'amore per il padre, volere che il padre sia servito come si merita. Sono due i doni dello Spirito Santo che soffiano sulla speranza per portarla a perfezione: il dono della pietà, lo Spirito Santo con il dono della pietà soffia sulla speranza dando alla persona i sentimenti di figlio che aveva Gesù, è il dono del santo timore di Dio, che è il dono con cui noi abbiamo quello zelo che aveva Gesù per fare la volontà di Dio. Quindi lo zelo per fare la volontà di Dio. Quindi il santo timore di Dio è il dispiacere, è la paura di offendere, di dispiacere al Signore. E con questo possiamo concludere la nostra carreggiata e vi spiego adesso il breve momento di preghiera che faremo. Nella prima pagina la faremo insieme come l'altra volta, poi c'è fiducia nell'amore eterno del Padre, fiducia nell'amore del Figlio, fiducia nell'amore dello Spirito Santo. Quello che vi chiederei in questi quarto d'ora, 20 minuti che stiamo in chiesa insieme, anche un pochino in più, vi chiederei, non dovete sviluppare tutto, scegliete o il Padre o il Figlio o lo Spirito e fermatevi su quello, chiedendo al Signore che vi aiuti a suscitare nel vostro cuore la fiducia nell'amore del Padre, oppure la fiducia nell'amore del Figlio, oppure la fiducia nell'amore dello Spirito Santo. Quindi vi chiederei di fermarvi solo su uno. Se poi vedete che vi distraete, passate anche a un altro, però provate a fermarvi solo su una relazione trinitaria: il Padre o il Figlio o lo Spirito Santo. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.